Buonasera a tutti, iniziamo. Question time. Interrogazione del gruppo consigliare Essere Comunità avente ad oggetto criticità sulla sicurezza nei pressi degli edifici scolastici, negli orari di entrata e di uscita degli studenti. Passo la parola a Diego Zanotti, consigliere Diego Zanotti.
Buonasera a tutti. Allora, interrogazione, criticità sulla sicurezza nei pressi degli edifici scolastici, negli orari di entrata e uscita degli studenti. Premesso che a Novi Capoluogo, sul tratto di Viale Martiri della Libertà, compreso tra Via Beato Angelico e Viale 22 Aprile, dove si trovano le scuole, sono diversi anni che vige il divieto di transito per tutti i veicoli nei giorni feriali dalle 7.30 alle 8.30 e dalle 12.30 alle 13.30 e il martedì anche dalle 14 alle 17, eccezione fatta per gli autorizzati. A Rovereto sulla Secchia, in Piazzale degli Alpini, non vi è alcun divieto, nonostante anche qui vi sia la presenza degli edifici scolastici e il piazzale sia adibito parcheggio. Siamo consapevoli e condividiamo l'attenzione dell'amministrazione nei confronti della riduzione del traffico veicolare per rendere sempre più sicura la fruizione dei centri da parte dei cittadini. Sono diverse settimane che sia insegnanti che genitori di alunni ci segnalano diverse criticità negli orari di uscita dalle scuole, con particolare riferimento al capoluogo, lamentando spesso l'assenza della polizia municipale che regolamenti il traffico e faccia rispettare i divieti. In assenza di essa, la sola presenza, c'è un errore, qui non sono i volontari di protezione civile, anche se le persone sono sempre quelle, ma sono nella veste di assistenti civici, seppur lodevole, non è sufficiente per far fronte alla maleducazione e all'assenza di senso civico di alcuni che, incuranti della segnaletica, continuano a passare in auto quando e dove non potrebbero o a parcheggiare negli stalli dei disabili o in quello riservato all'autobus. Constatato che a Rovereto risulterebbe difficile istituire come a Novi il divieto di transito sul piazzale degli Alpini, vista la presenza di diversi servizi oltre alle scuole. A Novi Capoluogo, sul tratto di Viale Martiri della Libertà, interessato al divieto, è presente soltanto la segnaletica verticale, sia da un lato che dall'altro. Dopo aver presidiato per qualche giorno le zone interessate, abbiamo preso atto che la sola presenza degli assistenti civici non è sufficiente a far desistere gli incivili che continuano ad essere incuranti della presenza delle scuole e dei divieti ove presenti. Da comunicazione uscita sulle pagine social del nostro comune, oggi, mercoledì 19 ottobre, abbiamo appreso che a Novi Capoluogo verrà esteso il divieto di transito sul tratto di Viale Martire della Libertà in tutti i pomeriggi della settimana, da lunedì al venerdì, dalle 15.30 alle 17. Si interroga il sindaco se è a conoscenza che fino alla data di martedì 18 ottobre la presenza degli agenti di polizia municipale non era garantita regolarmente in tutti gli orari di entrata e uscita dalle scuole di tutto il territorio comunale, seppur con maggiore presenza a Rovereto sulla Secchia, lasciando sovente sul capoluogo il presidio ai soli assistenti civici. Se sia possibile in entrambi i plessi scolastici sostituire la segnaletica verticale presente e aggiungerne di nuova ad alta visibilità, con sfondo giallo come già in uso in altre città, e aggiungere a questa anche quell'orizzontale che indichi la presenza di scuole con scritte su tutta la carreggiata in entrambi i sensi di marcia, sia all'ingresso che all'uscita delle aree interessate. Se, anche a fronte dell'ampliamento degli orari di divieto di transito, verrà garantita sempre e non solo ora e per un breve periodo, visto il momento di grande attenzione che c'è nel Paese, la presenza fissa degli agenti di polizia municipale, oltre al posizionamento di transenne in entrata ed uscita, con preghiera di risposta scritta e trattazione in Consiglio Comunale. Grazie.
Lascio la parola al sindaco Enrico Diacci.
Grazie, buonasera a tutti. Ringrazio il gruppo Essere Comunità per questa interrogazione che ci permette di entrare in un tema che sicuramente è molto importante e molto sentito. Premesso che la sicurezza degli alunni sia per i plessi scolastici di Novi che per quelli di Rovereto è sempre stata una priorità per questa amministrazione e che l'impegno nel garantirla non è mai passato in secondo piano, vi riporto la situazione attuale. Su Rovereto questo tema è stato affrontato con largo anticipo rispetto ai tempi riportati nell'interrogazione. L'apertura dell'area del multiverso già nel 2020 con la creazione di parcheggi sul suo perimetro per i genitori e di numerosi posti auto al suo interno riservati ai docenti ha consentito di alleggerire la congestione sul piazzale degli Alpini. L'ingresso secondario, che abbiamo riqualificato appositamente per raggiungere la scuola da tale area, è un concreto intervento che genitori e insegnanti utilizzano per accedere alla scuola senza pregiudicare la sicurezza degli alunni in uscita. Su Novi la situazione è diversa. Eravamo al corrente di un progressivo peggioramento della situazione durante le entrate e le uscite da scuola e pertanto già nel corso del mese di settembre abbiamo effettuato un incontro di confronto con la dirigente scolastica, il dirigente e la responsabile territoriale della polizia locale. In base a tale incontro si è quindi deciso di aumentare il divieto di transito per arrivare a una chiusura che va dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 8.30, 12.30 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 17. Tale ordinanza è stata pubblicizzata sui canali informativi del Comune nella mattinata del 19 ottobre e in tempi brevi sarà riportata sull'apposita segnaletica verticale all'interno dell'area interessata. La presenza della polizia locale, compatibilmente con situazioni di emergenza dell'ultimo minuto, è sempre garantita su entrambi i plessi negli ingressi e uscite del mattino e in forma meno continuativa nel pomeriggio, per consentire lo svolgimento da parte degli agenti anche di altri servizi. La nostra attenzione si è quindi concentrata sulle uscite pomeridiane con il più alto numero di studenti e abbiamo trovato questa soluzione. A Rovereto il pomeriggio di martedì è presidiato dalla polizia locale, mentre a Novi dagli assistenti civici che sul territorio del capoluogo sono più numerosi. Inoltre, a Novi, l'uscita del giovedì pomeriggio avviene sotto il controllo della polizia locale. La stessa polizia locale si è premurata di inviare una lettera a tutti i genitori degli alunni di entrambe le scuole per informarli della nuova viabilità e per invitarli ad una più fattiva collaborazione. Ciò al fine di tutelare al meglio i momenti di entrata e di uscita degli studenti dalla scuola, cominciando dal rispetto della segnaletica e delle norme di comportamento del codice della strada. Infine, entrando nel merito di prevedere un'apposita segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale, più visibile, ci stiamo informando attraverso gli uffici preposti per capirne la fattibilità in base alle norme previste dal codice della strada che tale nuova segnaletica comporterebbe. Pertanto condividiamo con voi l'interesse e l'attenzione per questo tema importante e vi terremo aggiornati su eventuali ulteriori sviluppi. Grazie.
Bene, passo la parola al consigliere Diego Zanotti per la replica.
Grazie Sindaco e sì, ringraziamo anche noi per lo spirito con cui è stata anche accolta questa interrogazione, che era lo spirito con cui noi l'abbiamo presentata, cioè quella effettivamente di mettere, cioè di sottolineare anche da parte nostra l'attenzione appunto nei confronti dei plessi scolastici e della sicurezza intorno ad essi. E in qualche modo, adesso l'interrogazione è concentrata e l'oggetto è questo, ma facciamo una riflessione anche un pochino più ampia e un pochino più allargata a tutto il territorio, perché effettivamente questa sensibilità dei nostri cittadini nei confronti della sicurezza stradale, soprattutto nei confronti della, tra virgolette, poca civiltà di chi guida autoveicoli è molto sentita. Noi che abitiamo, cioè abitiamo tutto il territorio, quindi lo vediamo, ci rendiamo conto che effettivamente c'è poca presenza, c'è perlomeno la sensazione che ci sia poca presenza della polizia locale sul territorio. Poi è un percepito, è la realtà, magari i dati, so che una volta all'anno la polizia locale poi presenta anche una relazione sull'attività che viene svolta sui territori dell'Unione, sarà poi ma anche quello magari il momento più idoneo per parlarne, per andare più nel dettaglio, però ci teniamo anche noi che ci sia particolare attenzione nei confronti di questo tema in generale, oltre che naturalmente nel particolare delle scuole. Grazie.
Procediamo con l'appello, passo la parola al vice segretario Corradi Tommaso.
Grazie, buonasera a tutti. Allora, procedo con l'appello. Diaci Enrico, Bacchelli Susanna, Borsari Massimiliano,
presente,
Casarini Elisa, Diacci Marzia.
Presente.
Dotti Davide.
Presente.
Fabri Mauro. Okay. Perché forse su quella linea deve... Ok. Fracavallo Alessandro.
Presente.
Paltrinieri Annalisa.
Presente.
Silvestri Alves.
Presente.
Tioli Claudio.
Presente.
Zanardi Matteo. Ferrari Marco. Carretta Federico. Fieni Federico. Turci Simone. Zanotti Diego. Tutti presenti. 17.
Bene, passiamo al primo ordine del giorno. Approvazione del documento unico di approvazione DUP, sezione strategica 2022-2027 e sezione operativa 2023-2025. Passo la parola al dottor Burani Nicola.
Grazie. Grazie, buonasera. Buonasera a tutti. Con la delibera all'ordine del giorno in oggetto si va ad approvare quindi il documento unico di programmazione, il DUP. Il principio contabile prevede appunto l'approvazione di questo documento che costituisce il punto di partenza del ciclo di programmazione finanziario dell'ente. La normativa prevede che in regime, diciamo così, ordinario, il DUP venga presentato entro il 31 luglio di ogni anno e poi approvato dal Consiglio. Se alla data del 31 luglio risulta insediata una nuova amministrazione, come è questo il caso, appunto, i termini fissati dallo Statuto comportano la presentazione delle linee programmatiche di mandato, oltre il termine previsto, quindi, e come sappiamo sono state approvate il 27 di settembre nella seduta del Consiglio scorso con la delibera 34. Quindi, dato atto che c'è stato questo lasso temporale diverso rispetto a quanto previsto, alla scadenza normale del 31 luglio, siamo oggi ad approvare questo documento. Questo si compone di due parti, la sezione strategica che ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, è per questo che vedete appunto 2022 e 2027, e la sezione operativa che invece ha un orizzonte temporale riferimento a quello del bilancio di previsione, che in questo caso si tratta del futuro 23-25. La programmazione è definita come il processo di analisi e valutazione che comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani del governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento. Questo è il presupposto necessario appunto per quella che è l'approvazione di questo documento, che è molto corposo e sì tecnico ma soprattutto anche politico, dove appunto vengono definite nella sezione strategica, vengono sviluppate, concretizzate le linee programmatiche di mandato e individuate in coerenza con il quadro normativo di riferimento gli indirizzi strategici dell'ente, con appunto l'orizzonte che ci siamo detti, quello del mandato amministrativo. Mentre nella sezione operativa è predisposta in base alle previsioni e agli obiettivi fissati nella sezione strategica, contiene la pianificazione per un arco temporale di 3 anni come strumento a supporto della predisposizione del bilancio di previsione e dei successivi strumenti di programmazione gestionali, quali il piano esecutivo di gestione e il piano della performance. In questo documento, ad oggi, che approviamo oggi, e viene anche ritenuto di rinviare però la definizione degli indicatori e dei target idonei per misurare strategie e programmi dell'ente alla nota di aggiornamento, che è la nota di aggiornamento al DUP, quel documento che viene approvato contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, quindi quando verrà approvato il bilancio 23-25, proprio perché c'è una sorta di discrasia temporale, ma questo anche in regime appunto ordinario, tra quelli che sono le risorse, tutte la legge di bilancio stessa, le risorse che può avere l'ente a disposizione per il bilancio futuro e quindi le definizioni di quelle che sono tutte le risorse da inserire in questo documento ad oggi non sono ancora certe. e per questo è che vengono comunque rinviate alla successiva nota di aggiornamento tutte quelle o parti del DUP che saranno appunto quindi integrate e evidenziate in questo caso con un post-it giallo proprio operativamente nel documento per rendere più chiaro e visibile l'aggiornamento, e viene rinviato tutto alla nota appunto in sede di approvazione del bilancio. In ogni caso possiamo leggere in tutto il documento ad oggi in approvazione quello che è lo schema già predisposto con tutte le parti obbligatorie, partendo appunto dalle linee di mandato con gli indirizzi strategici, gli obiettivi operativi, gli obiettivi strategici e la declinazione in obiettivi operativi in particolare, ma anche ciò che sono gli altri strumenti di programmazione dell'ente, quindi la programmazione dei lavori pubblici, il programma triennale, il programma biennale beni e servizi, il piano delle alienazioni e valorizzazione dei beni patrimoniali e la programmazione degli incarichi e in ultimo la programmazione del fabbisogno del personale. Saranno tutti i documenti, anche questi, aggiornati poi con i dati 23-25, qualora quando saranno pronti. In questo documento invece sono rappresentate coerentemente con il bilancio ad oggi vigente, cioè il 22-24, le annualità 23 e 24. Sul documento è stato acquisito anche il parere del revisore dei conti, è stato acquisito al protocollo 14209 del 24 ottobre e il verbale appunto è del 76, sempre del 24 ottobre 2022. Grazie.
C'è qualcuno che vuole intervenire? Passo la parola all'assessore Fabbri Mauro.
Sì, molto brevemente per integrare quanto ha detto il dottor Burani sia in commissione sia adesso in questa introduzione. Per quelli di noi che sono consiglieri al secondo mandato, questo documento abbastanza corposo è diventato una prassi. È un documento che nasce in questo momento, cioè dopo l'insediamento e le nuove linee di mandato, ma ci seguirà per tutti i 5 anni del percorso amministrativo, avrà aggiornamenti periodici e sarà, ad esempio, in questo caso, nel prossimo anno avremo l'obbligo di votarlo entro luglio, quindi siamo in una situazione dovuto al fatto che con le elezioni c'è stato uno slittamento dei tempi perché chiaramente l'insediamento e diciamo il periodo elettorale hanno fermato le attività. È un documento, come dicevamo, corposo, in parte costruito con quelli che sono i servizi delle terre d'argine, cioè ci sono alcuni aspetti che vedete legati ai dati provinciali così che vengono elaborati dalla ragioneria. Per tutti e 4 i comuni, poi vi trovate alcuni approfondimenti più specifici per il nostro comune, ne cito un paio, il primo che incontrate di solito è quello sulla popolazione, è quello anche che diciamo un po' evidenzia storicamente come questo sia un comune che ha una popolazione media che è invecchiata, insomma guardavo i dati e gli over dai 65 anni in poi sono quasi un 30%, mentre gli under 30 sono tutti assieme in 30 anni più o meno anche loro un 30%, quindi è evidente che se lo volete sfogliare, andare a vedere alcuni dati, troverete anche alcune informazioni insomma pratiche che ci aiutano a capire il territorio. Nasce con un piccolo difetto, cioè fondamentalmente per la maggior parte legato nella sua parte strategica ai dati dell'intero anno, quindi al 2021, poi è aggiornato anche in alcuni casi con i riferimenti del primo trimestre 2022. Dall'anno scorso contiene anche informazioni sul PNRR, cosa che invece negli anni precedenti non avevamo. E si caratterizza in particolare per quella che è la sua struttura sulla parte sulla sua parte strategica, cioè vi è una derivazione da quelle che sono le linee di mandato che abbiamo votato a settembre, come ha detto prima il dottor Burani. Queste vengono poi declinate in indirizzi strategici, a loro volta in indirizzi operativi e, come diceva lui, con la stesura del prossimo bilancio e con, diciamo, anche la definizione di quelle che sono le risorse che potremo avere dalla nuova finanziaria, quindi la grossa incognita che abbiamo in questo momento appunto è che finanziaria e che risorse saranno date ai comuni e verrà, diciamo, completato anche in questo aspetto. E nell'ultima parte vi ritrovate i riferimenti propri al bilancio tramite la parte operativa che è, alla fine riprende i dati di quello che abbiamo votato a luglio, è stato il primo bilancio che abbiamo votato dopo l'insediamento e quindi, diciamo, è un pochino datato con dei tempi leggermente diversi da quello che è il momento. E con l'approvazione del 2023 avremo sicuramente un documento più aggiornato, dico anche un'altra cosa banalmente, negli ultimi sei mesi c'è un peggioramento generale della situazione economica che nel documento ancora non si riscontra, perché fino a fine 2021, inizio 2022 la situazione non era così pesante e drammatica. Quindi in ogni caso il documento avrà col prossimo bilancio, insomma, un suo riaggiornamento e comunque vi trovate tutto quello che è l'insieme delle valutazioni economiche ma anche strategiche che vengono fatte sul comune. Faccio un altro esempio, abbiamo da poco votato anche il bilancio consolidato con le partecipate, le ritrovate anche qua nel loro capitolo e quindi è un documento omnicomprensivo che rappresenta sia diciamo, la situazione in cui si trova il Comune in questo momento, sia quelli che sono i valori di bilancio e gli obiettivi che verranno misurati dalla prossima attività come indirizzi strategici. È un tentativo, insomma, di ridurre 200 pagine a qualche minuto di presentazione.
Passo la parola al consigliere Ferrari Marco.
Buonasera a tutti e a tutte, o a tutte e tutti, perché c'è da dire il contrario. Convengo con alcune cose che sono state dette soprattutto dal vice sindaco, perché si capisce la situazione all'interno della quale stiamo vivendo, soprattutto un'amministrazione sta vivendo, quindi la responsabilità che ha in un contesto storico e sociale di particolare difficoltà. All'interno di un contesto poi amministrativo di un governo appunto nuovo che è stato eletto da poche settimane e dall'altra parte che dovrà fare degli interventi, dovrà stimare una legge di bilancio che nessuno conosce, per cui a maggior ragione diventa veramente costruire con dei mattoni che non sanno di che portata si possano avere questi mattoni, per cui inquadrare tutto all'interno di cifre e di pianificare una politica diventa estremamente difficile. Come appunto la citazione anche del PNRR, anche quello sicuramente importante, perché non sappiamo fin d'ora quello che l'Italia dovrà affrontare da un punto di vista di opportunità che ci sono all'interno di un contesto internazionale, dall'altra parte da un punto di vista di, come dire, catastrofi che ci sono sempre nello stesso contesto, quindi diventa ancora più difficile farlo applicare all'interno di un comune di piccole dimensioni come il nostro. Questo è la cornice all'intorno del quadro che stiamo per vivere, che stiamo per leggere. Ringrazio sicuramente il dottor Burani e il dottor Tommaso Corradi anche per quanto riguarda tutto quello che può essere la parte tecnica che è stata stilata, che è stata fatta, il lavoro che c'è dietro e quindi voi a nome poi di tutti gli uffici che hanno partecipato alla stesura di questo documento. D'altro canto quello che noi perlomeno, senza entrare nello specifico, perché è appunto un documento particolarmente importante, notiamo di questo documento, intanto si capisce che un DUP per un'opposizione diventa difficile da condividere propriamente, perché si tratta tratta di strategie differenti. Molte volte, si è detto anche durante la nostra campagna elettorale, c'erano delle affinità, c'erano degli argomenti che potevano essere comuni, che potrebbero essere ancora condivisibili, quindi questo è quello che spero da qui in questi 5 anni. Sicuramente come primo acchito per quello che è questo documento, noi leggiamo un documento particolarmente tecnico e diciamo così poco corposo da un punto di vista politico. Si può poi rimandare a quello che ho detto prima, nel senso che sarà la costruzione poi man mano di tutto quello che sarà l'impianto amministrativo di questi 5 anni che dovrà anche cercare di dare delle linee programmatiche anche da un punto di vista politico, però propriamente alcune scelte noi non riusciamo al momento così a condividerle. Per quanto riguarda in particolare quello che è economia e lavoro, si potrebbe fare qualche cosa di diverso, noi l'abbiamo presentato nel nostro programma elettorale. Per quanto riguarda l'aspetto della cultura, anche ci possono essere degli spazi che devono essere utilizzati diversamente, adesso senza volerci entrare all'interno in una maniera eccessiva, però ripeto, la nostra disponibilità c'è per quello che è stato fatto. Infatti non a caso mi fa piacere e ho voglia di ringraziarvi anche pubblicamente per quello che è stato fatto qualche giorno fa nella condivisione di un documento che verrà approvato alla fine del Consiglio, che penso che questo sia un modo a procedere corretto per quanto riguarda un'amministrazione, con un confronto continuativo e continuo nei confronti di una maggioranza e una minoranza. Non sempre le due cose potranno sempre, come dire, combaciare, perché altrimenti sono saremo un'unica maggioranza, un'unica minoranza, quindi matematicamente non funziona. D'altro canto, quello che al momento ci interessa sarà puntare l'attenzione su quello che ha detto il dottor Burani precedentemente, ovvero le note d'aggiornamento. Proprio all'interno di questo, secondo me, si può creare, lavorare anche insieme per poter costruire qualche cosa che possa essere utile e che possa essere, come dire, concretizzato con delle linee guida che possono essere condivisibili. Quindi io mi fermo, al momento lo posso già anticipare, il nostro voto sarà contrario e poi dopo man mano magari sarà costruttivo creare insieme momenti di incontro.
C'è qualche altro intervento? Passo la parola al sindaco Enrico Diacci.
Grazie Presidente, nel ringraziare anche da parte mia insomma l'intervento del consigliere Ferrari che, anche se faccio una battuta, ha poi detto che vota contro, ma comunque questo sta nel gioco delle parti. Lo ringrazio insomma per lo spirito dell'intervento e in questo proprio contesto farò una precisazione a vantaggio di tutti i nuovi componenti del Consiglio Comunale riguardo il tema dei dati della popolazione e del ricorso al TAR verso Istat che è pendente da parte della nostra amministrazione, perché credo che sia un elemento che, a parte che è proprio quello di apertura del DUP, no? è da lì che si parte con tutti i ragionamenti di questo documento, ma credo che sia importante avere diciamo un quadro più chiaro di quello che sta succedendo. Come si vede dalla tabella che c'è all'inizio del documento, la tabella di pagina 8, ci sono dati abbastanza discordanti tra la nostra anagrafe, tra il dato registrato all'anagrafe comunale, che vi ricordo comunque è un dato che è relativo a informazioni che non sono gestite direttamente dal Comune, ma sono tramite ANPR, quindi tramite l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, per cui comunque è un dato, tra virgolette, certificato, non è uno schedario interno che viene utilizzato solo da noi. Rispetto a quelli che sono dati forniti da Istat con la nuova metodologia che Istat sta utilizzando per il censimento della popolazione, che non è più un censimento diciamo puntuale, non è più una rilevazione come veniva fatta negli anni scorsi ogni 10 anni di verifica proprio puntuale sul territorio, ma è un censimento a campione E quindi l'obiezione, diciamo, che nel nostro ricorso abbiamo posto nei confronti di Istat è proprio la metodologia con cui è stato effettuato, con cui viene gestito questo censimento a campione, perché adesso non voglio entrare troppo nel merito, ma chissà di statistica, è evidente che più il campione è piccolo e più diciamo così ci possono essere degli elementi che condizionano questo campione, da noi ovviamente il sisma e la situazione che ancora c'è sul territorio, più è facile che l'errore che poi viene riportato nei dati generali che nascono da questo campione portino delle differenze. Ancora di più quando queste differenze sono proprio al limitare, a cavallo di quella soglia dei 10.000 abitanti su cui si giocano tante differenze significative, non da ultima, anzi secondo me quella più importante, che è il numero dei componenti del Consiglio Comunale, perché è proprio la soglia entro cui si decide la composizione del Consiglio da 12 a 16 consiglieri, ecco, quindi anche una differenza abbastanza significativa. Noi abbiamo votato quest'anno con il decreto precedente che assegnava appunto con la vecchia modalità la soglia oltre 10.000 abitanti, per cui è stato fatto le elezioni si sono svolte appunto con la composizione a 16 consiglieri. Siamo ancora in attesa anche del nuovo decreto, quindi non è, diciamo, formalmente non è ancora stato cristallizzato questo dato di qual è la popolazione legale del comune di Novi, diciamo dovrebbe essere riferita all'anno 2021, siamo quasi a fine dell'anno 2022, ma questo dato ancora non è uscito. Vi do solo questa informazione e concludo il mio intervento, che è prevista l'udienza per il nostro ricorso il 14 febbraio del 2023, riportato anche nel documento unico, quindi noi confidiamo che ci sia la possibilità appunto in questa udienza del 14 febbraio dell'anno prossimo perlomeno di avere i chiarimenti del metodo, cioè di capire fino in fondo come ha lavorato Istat per ricavare questi dati sul nostro territorio, poter esporre quali sono i nostri punti di vista, quali sono insomma i ragionamenti, le attività che ha fatto l'amministrazione comunale rispetto invece ai dati che noi abbiamo rilevato, e che diciamo questo confronto, questa possibilità di dibattito insomma nel corso dell'udienza al TAR poi porti a definire il decreto definitivo della popolazione legale in senso favorevole insomma per il nostro ente. Noi ci auguriamo che poi appunto il decreto stabilisca nuovamente che siamo al di sopra dei 10.000 abitanti, così come risulta proprio dalla serie insomma dei dati anagrafici comunali che non sono mai scesi al di sotto di questa soglia, ecco, quindi non c'è mai stato un anno in cui sia stato rilevato una discesa al di sotto di 10.000 abitanti. Tra l'altro sono già alcuni anni, sono due anni che il dato è progressivamente in leggera crescita, quindi noi confidiamo che anche il 2022 diciamo mantenga questo trend di ripresa, di recupero sulla popolazione. Ci tenevo a darvi queste informazioni, poi se sarà il caso magari in una commissione apposita faremo ulteriori approfondimenti se lo ritenete, o appena ci saranno notizie aggiornate insomma ne riparleremo. Grazie.
Qualcun altro vuole intervenire? Bene, procediamo con la dichiarazione di voto. Qualcuno vuole dire qualcosa?
Io semplicemente confermo la dichiarazione di voto che ho fatto precedentemente, se no potevo cambiare parere adesso dopo che me l'hai detto, era un colpo di scena.
Passo la parola al consigliere Zanardi Matteo.
Sì, grazie. Allora, come gruppo di maggioranza siamo appunto chiamati a votare il nuovo documento unico di programmazione. È un documento, come diceva il vice sindaco, abbastanza corposo e che verrà aggiornato mano a mano durante il nostro mandato amministrativo. Prendiamo quindi atto che in riferimento alle linee programmatiche di mandato dell'amministrazione votata a settembre sono stati inseriti nuovi indirizzi strategici e relativi agli obiettivi operativi. Al contrario, il DUP, in questa fase intermedia, precedente al nuovo bilancio di previsione 2023, è ancora legato nella sezione operativa ai valori di bilancio, votato nello scorso mese di luglio. Quindi in coerenza con gli atti che ho citato e che abbiamo già approvato nei precedenti consigli, il nostro voto sarà favorevole.
Bene, passiamo alla votazione. Quanti favorevoli? Alzate la mano. Bene, grazie. Contrari? Bene. Astenuti? Logicamente no. E quindi su 12 votanti, su 17 votanti, 12 favorevoli e 5 contrari. È approvata?
Sì.
È approvata. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Quanti favorevoli? Alzate la mano. Perfetto. Contrari? Benissimo. Astenuti? Sempre nessuno. 17 votanti, 12 favorevoli e 5 contrari, quindi è passata l'immediata eseguibilità. Passiamo al secondo ordine del giorno. Decima variazione di bilancio di previsione 2022-2024, approvazione. Passo la parola al dottor Burani Nicola.
Grazie. Con la delibera in oggetto si va ad approvare quella che è appunto la decima variazione al bilancio 22-24. È una variazione abbastanza consistente da un punto di vista degli importi e sostanzialmente prova a riassumere un po' quello che è descritto come numeri nel contenuto proprio nel testo della delibera. Un primo importo di 14.000 euro viene chiesto per poter da stanziare in bilancio, di cui 11.200 sarebbero coperto dal contributo, per aderire a questo bando di Atersir che riguarda la riduzione di rifiuti, quindi sono incentivi che vengono dati a progetti comunali in tal senso. È un bando che scadrà a breve, quindi l'amministrazione intende parteciparvi e è previsto anche appunto un contributo, un cofinanziamento di in questo caso 11.200 euro a fronte di un 14.000 di spesa. Altre richieste riguardano oggetto di variazione, sono pervenute dal servizio manutentivo tecnico del patrimonio per complessivamente sulla parte corrente per la manutenzione ordinaria pari a circa esattamente 137.000 euro, che sono suddivise nelle varie tipologie tra impianti termotecnici antincendio, impianti elettrici antintrusione e manutenzione del patrimonio sui vari edifici dell'ente, tra scuole elementari, impianti sportivi, cimiteri, nidi d'infanzia e scuola materna, o la gestione del patrimonio degli edifici pubblici in generale. Sempre manutenzione ordinaria. Altri 12.000 euro riguardano invece sostanzialmente le risorse per consulenze tecniche e progettazione per la verifica di impianti messi a terra, mentre dagli affari generali una richiesta che riguarda un incremento ulteriore di 5.000 euro dovuto alla copertura di spese condominiali per la Casa della Salute. Questo è un importo che ha anche un'entrata a saldo zero, quindi perché viene coperto da quello che è il rimborso ricevuto dall'ASL. Questo ulteriore incremento è dovuto ai contatti che sono stati avuti con l'amministrazione condominiale, è appunto sempre dovuto a queste spese che stanno crescendo e quindi anche per eventuali possibili conguagli si è scelto di aumentare gli stanziamenti entrate e uscite di pari importo. Altra richiesta dal settore cultura, anche in questo caso è a saldo zero, è dovuta a uno spostamento sugli esercizi però 23 e 24 delle risorse da un capitolo a un altro per quanto riguarda una diversa gestione del servizio di doposcuola e del servizio di reference della biblioteca presso il PAC. Altro variazione consistente, è una variazione del vincolo che era stato attribuito da questo consiglio riguardante delle risorse messe a disposizione per dare contributi al bando, cosiddetto bando residenti. Sono 70.000 euro di queste risorse. Viene chiesto a questa amministrazione con questo atto di togliere questo vincolo per 55.000 euro, destinando 15.000 euro sempre a contributi economici, ma famiglie che sono seguite dai servizi sociali, quindi trasferendo poi le risorse in Unione Terre d'Argine, mentre altri 40.000 accantonarli prudenzialmente per altre esigenze, dato lo stato emergenziale da un punto di vista appunto energetico in cui si trova il Paese. Questo vincolo era stato messo comunque su risorse proprie dell'ente. E l'ultima variazione, sempre in parte corrente, in spesa ma anche in entrata, riguarda nell'esercizio 2023 uno stanziamento di 91.930 euro legate a un bando PNRR relativo alla transizione al digitale, fondamentalmente, perché l'abilitazione al cloud per tutte le pubbliche amministrazioni sono risorse che vengono stanziate nel bilancio di Novi, ma in entrata e in uscita verso l'Unione Terre d'Argine, dove c'è il servizio appunto del SIA che è conferito, ma il bando prevede che comunque le risorse siano sul bilancio dell'ente. Tutte queste variazioni di parte corrente, aggiungiamo in entrata un accertamento che iscriviamo appunto in entrata di questi 263.000 euro a seguito di un incasso dovuto all'ingiunzione IMU di anni passati, che è stato regolarmente incassato in questo esercizio, e quindi li iscriviamo in bilancio e in quota parte servono a coprire le spese, maggiori spese di cui abbiamo appena accennato in parte corrente. La copertura di queste spese rileva un'eccedenza di 110.000 euro che serve per coprire la parte investimenti, perché anche appunto in parte investimenti con questa delibera vengono sostanzialmente chieste delle variazioni su interventi di manutenzione straordinari, in questo caso per 90.000 euro, relative alla sicurezza e viabilità strade per 45.000, segnaletica stradale per 35.000 e 10.000 euro per attrezzature, arredo giochi, parchi. Inoltre, sempre in parte investimenti, si chiede di incrementare quello che è lo stanziamento previsto per l'acquisto di un automezzo della Protezione Civile, di cui abbiamo discusso anche nella precedente variazione, dati i maggiori costi che si stanno sempre più verificando, l'ufficio tecnico ha chiesto di aumentare per 7.000 euro lo stanziamento. Ricordo che in ogni caso questa spesa è in parte coperta da un cofinanziamento regionale. No, scusate, del Presidente del Consiglio della Protezione Civile, esatto, il Presidente del Consiglio dei Ministri per il Dipartimento della Protezione Civile. Inoltre, sempre in lato spesa, parte capitale, 13.000 euro di stanziamento richiesto per attivare quell'installazione del sistema di rilevatori che permettono l'automatizzazione della raccolta, dell'integrazione e dell'analisi dei dati che provengono direttamente dai campi grazie ai sensori e altre fonti per lo sviluppo dell'agricoltura di precisione, quella che è chiamata agricoltura 4.0. Tutte queste variazioni sono descritte nel prospetto riepilogativo all'interno della delibera e in allegato per macro titoli, e è stato acquisito il parere del revisore al protocollo 14.210 del 24 ottobre e il parere numero 77. Dico l'ultima cosa, segnalo che c'è un refuso in una data e chiedo che venga verbalizzata, messa a verbale la correzione di questo refuso all'inizio dell'introduzione, dove ci sono tutte le richiamate alle varie delibere di Consiglio Comunale, tra cui la numero 38, che è l'ultima fatta per la variazione di bilancio, la nona variazione, è appunto la numero 38 del 27 settembre 2022 e non come è scritto 19 aprile 2022. Grazie.
Scusa Nicola, o mi è scappato, ma abbiamo anche il finanziamento per le scuole S20. Non so se l'avevi detto e mi è scappato o viceversa.
Sì, era l'importo più consistente, tra l'altro, scusate, che sono in entrate in spesa, in questo caso quindi a saldo zero, sono il contributo, allora è un bando relativo al, sempre al, alla ricostruzione, è previsto anche già nell'ordinanza del commissario alla ricostruzione, sono 960.000 euro iscritti in spesa e coperti anche in entrata appunto sul 2022. È un importo del quale per 160.000 euro saranno impegnati nel 2022, ma c'è un tecnicismo, ovvero 800.000 di questi 960 sono anche già previsti nel fondo, come esigibilità nel 2023, quindi andranno a incrementare l'FPV, cioè il fondo pluriennale vincolato, e per 800.000 euro. Chiedo scusa, mi era sfuggito. Grazie.
Qualcuno vuole aggiungere qualcosa? Passo la parola al consigliere Ferrari Marco.
Ecco, una cosa molto veloce, nel senso che è una variazione di bilancio che ci vede perplessi su alcuni punti, mentre invece altri ci vede, cioè non possiamo non esserlo, perché appunto quella che può essere l'attenzione ai fragili, l'attenzione a quelle condizioni particolarmente disagevoli, disagianti che sono venute nel nostro contesto storico, sicuramente non possono che vederci a favore. D'altro canto ci sono alcuni punti, li cito, li elenco molto velocemente, che però non condividiamo, ad esempio lo spostamento di capitolo dei 20.000 euro del doposcuola, che da un lato diventa più o meno quello che è stato fatto anche a Rovereto, quindi avere un doposcuola gestito diversamente, quindi all'interno di quello che può essere un contesto appunto con la canonica e tutto il resto, dall'altro canto un pochino un confronto con le associazioni del territorio, magari che non sempre si è avuto, c'è stato, e d'altro canto ancora lo svuotamento anche di quello che può essere un polo artistico-culturale che avrebbe anche una maggior appeal se fosse vissuto diversamente, se fosse vissuto un po' di più. Un altro sono i 14.000 euro per Atersler e il progetto di quello che sono le casette pulisci bicchieri, la dico molto velocemente, ma però tanto ci capiamo. Anche lì magari poteva essere un progetto che poteva avere una valenza qualche anno fa quando era nato come bando, adesso può essere rivisto proprio in confronti con altre associazioni. Capisco anche d'altro canto che è, come dire, un treno che passa e non è che aspetta che ci possiamo confrontare con tutti, è da prendere, però d'altra parte è anche utile avere, come dire, iniziare ad avere un po' così, come diciamo, un modo procedere plastico, nel senso che dovremmo essere ormai abituati in questi anni, dovremmo iniziare ad abituarci a dei contributi che verranno a spot, però poterli contestualizzare all'interno di un progetto, quindi avere in mente già qualche cosa all'interno e all'intorno di questa, diciamo così, colonnina dentro la quale noi vogliamo realizzare delle cose, voi volete in particolare realizzare delle cose, poter avere la possibilità di poter scegliere quello che veramente ci serve rispetto a quello che ci fa soltanto magari costruire delle cose che non sempre è detto che possono venire utilizzate. Un altro è il contributo per l'affitto, che magari va bene da una parte quello che può essere accantonato per quello che possono essere appunto la popolazione fragile, d'altro canto noi non l'abbiamo mai condiviso, perché penso che sia più utile per una popolazione come quella di Novi un contributo per venire ad abitare più che venire in affitto e basta, perché dopo diventa veramente creare una popolazione nomade migrante che ogni 2-3 anni possa avere l'opportunità di andare in un altro comune dove eventualmente ci sono altri affitti. Ci sono alcune cose, un altro è, come dire, i 13.000 euro per l'agricoltura 4.0, vedo Davide davanti, quindi io mi auguro che questo possa realizzarsi, ma c'è da vedere d'altro canto quanti sono e quali sono gli agricoltori che possono essere così, già disposti, non soltanto predisposti, ma per poter approfittare e accettare di iniziare a cambiare un modo di lavorare che a volte non è sempre così scontato. Quindi per una serie di note favorevoli e contrarie noi ci asterremo nella votazione.
Passo la parola all'assessore Susanna Bacchelli.
Allora, vorrei dire due parole in difesa del bando sulle casette dell'acqua. Allora, fa parte di un progetto che abbiamo già avviato qualche anno fa. È la seconda volta che partecipiamo a un bando di Atersir. La prima fase l'abbiamo chiamata No Plastic in Town e la prima fase ha visto il finanziamento, sempre da parte di Atersir, delle colonnine d'acqua che abbiamo posizionato nelle tre sedi del comune, questa, quella principale e in biblioteca, che venivano ad essere di supporto alla distribuzione delle borracce di alluminio di AIMAG proprio per ridurre l'uso delle bottigliette di plastica negli uffici. Assieme a quella, sempre in quel bando lì, abbiamo acquistato una lavastoviglie di quelle mobili che è stata posizionata a Sant'Antonio ed è in aiuto delle grandi manifestazioni. Il progetto di ridurre le stoviglie monouso, soprattutto nei grandi eventi, è un impulso che viene dalla regione Emilia-Romagna. È stato promulgato un manifesto nel 2020 e la regione spinge moltissimo proprio in questa direzione, perché i grandi eventi producono un volume di rifiuti in plastica monouso veramente molto molto alto. Ci eravamo già confrontati proprio appena prima del lockdown con la Proloco, con le associazioni, per provare a promuovere un progetto di questo genere dove il comune finanziava l'acquisto di bicchieri di plastica rigida serigrafati che potessero venire riutilizzati e una delle osservazioni che ci è stata fatta era: come facciamo però a lavarli? Perché va bene riutilizzarli, però in un qualche modo bisogna trovare il sistema per sciacquarli. E abbiamo, mi ricordo, discusso parecchio in quella sede, tant'è che ci sono stati presentati degli esempi di altre manifestazioni dove ci sono fontane, fontanelle e quant'altro. Quest'anno abbiamo visto che a Modena, nella manifestazione Mutina Boica, che è una manifestazione quasi del tutto green o comunque fa di questo atteggiamento proprio uno dei suoi motivi portanti, è stato costituito un punto acqua con delle spillatrici dove appunto le persone possono sciacquare il proprio bicchiere e continuare a bere, a cambiare anche tipologia di bevanda utilizzando sempre il proprio. Addirittura nella pagina della festa era stata invitata la popolazione a venire con il proprio bicchiere dell'anno scorso perché valeva lo stesso. Sembra poca roba, ma in realtà parliamo di volumi molto molto grandi. A Rovereto, durante la sagra, ci sono andati 10.000 bicchieri. Per la festa della birra non lo so, ma secondo me si aggira una cifra di quel genere lì. Ed è proprio per questo motivo che la Regione preme molto perché vengano realizzati questi tipi di progetto. C'è addirittura la possibilità di entrare in un circuito di cui fanno parte proprio i comuni che hanno detto di no ai monouso nell'ambito delle feste, e lo so che non sembra un progetto complessivo, hai ragione, ma è fatto di diversi step. Ma per forza di cose, perché non abbiamo la dotazione. L'anno prossimo stavo pensando addirittura di ripartecipare al bando Atersi per creare una stoviglioteca in modo da poter che possa essere utilizzata dai vari organizzatori delle feste. È addirittura così fondamentale che nel bando Atersir questo tipo di progettualità è in linea 1, quindi è uno di quelli che sicuramente verranno finanziati, mentre invece gli altri, quelli un po' più vecchi, tipo la casetta dell'acqua fissa, è in terza, è in linea 3 e difficilmente te lo finanziano. Quindi insomma stiamo proprio orientandoci verso questo discorso un po' proprio per come dire, il nostro stesso spirito che ci ha sempre mosso nelle campagne ambientali fin dall'inizio, di ridurre la plastica, di ridurre i rifiuti, e anche per rispondere appunto a questo disegno più ampio che ha proposto la Regione e di cui tanti comuni stanno facendo parte.
Qualche altro vuole intervenire? Passo la parola al consigliere Dotti Davide.
Grazie Presidente, buonasera. Sì, io intervengo in merito al appunto, no, alla voce che finanzia la spesa per l'acquisto dei sensori agricoltura 4.0. Non siamo partiti da un bando nel pensare questa cosa, perché il bando non c'è, ma chissà, magari saremo noi a dare il là in futuro. Questo perché diciamo che le motivazioni tecniche e pratiche sono evidenti, e infatti su quelle non sono state portate critiche, in quanto abbiamo visto anche quest'estate appena trascorsa la crisi idrica, la mancanza di piogge e tutte le problematiche generate all'agricoltura italiana a causa di questo. E questi sensori, lo dico brevemente, servono a misurare la quantità di pioggia che arriva, la quantità di acqua che evapora, che traspirano le piante, così, e a calcolare quindi quando e quanto è necessario irrigare le colture. Diciamo che l'agricoltura 4.0, che si muove grazie a tutti questi sensori, ormai è per molti, insomma quasi per tutti, rappresenta il futuro dell'agricoltura sostenibile, green, e ha impatto sempre minore sull'ambiente per produrre al meglio appunto, no, materie prime commestibili. E per quanto riguarda invece la possibile diffusione di questa tecnologia, francamente anch'io inizialmente, anche noi non eravamo certi della sua efficace diffusione, fin quando non abbiamo organizzato in campagna elettorale un evento qui in piazza, al quale hanno partecipato più di 30 agricoltori, e da lì ci siamo fatti qualche domanda. Ho detto: forse su questo tema c'è interesse. A questo evento era presente un'azienda che appunto offre servizi di questo tipo, e al termine dell'evento, dopo una loro presentazione, alcuni agricoltori sono anche fermati a chiedere maggiori informazioni e approfondire l'argomento. Pertanto insomma, siamo abbastanza sicuri di affermare che questo investimento potrà rappresentare magari inizialmente non sovvertirà il modello di agricoltura del nostro territorio, però darà l'impulso per appunto una conversione delle nostre aziende agricole, di quelle magari più a direzione giovane o comunque aperta all'innovazione, e quindi nel tempo potrà spingere per l'innovazione e per sempre la maggior sostenibilità di questo processo produttivo. Grazie.
Qualcun altro vuole intervenire? Passo la parola al sindaco Enrico Diacci.
Grazie Presidente, giusto un paio di sottolineature su alcune poste di questa variazione che mi stanno particolarmente a cuore. La prima chiaramente riguarda i 91.930 euro che sono un finanziamento del PNRR, quindi sono risorse che arrivano direttamente dal piano nazionale, che riguardano appunto l'innovazione, l'abilitazione, la transizione digitale, insomma, della pubblica amministrazione locale. Mi sta particolarmente a cuore perché questa abilitazione al cloud in realtà noi come Unione delle Terre d'Argine l'abbiamo già percorsa, l'abbiamo già resa pienamente operativa e quindi in un modo diciamo anche abbastanza inaspettato queste risorse andranno a coprire delle spese che noi avevamo già a bilancio, quindi sostanzialmente consentiranno di risparmiare rispetto a servizi che noi avevamo già attivato, quindi sostanzialmente in un momento così difficile appunto per i bilanci degli enti sono una boccata di ossigeno proprio perché consentiranno di limitare, anche se non di moltissimo, ma comunque di limitare poi gli ulteriori trasferimenti verso Terre d'Argine proprio per garantire il funzionamento di questi servizi. Sottolineo anche due voci che sono 45.000 e 35.000 sulla sicurezza stradale, sulla segnaletica, che appunto vanno concretamente, fattivamente, nel senso di quello che dicevo nella risposta all'interrogazione a inizio serata, come questi temi siano sempre, diciamo presenti nei nostri pensieri, nelle nostre progettualità e tutte le volte che è possibile cerchiamo di rifinanziare questi capitoli tenendo sempre attivi le risorse, le scorte, la possibilità di intervenire anche su segnalazioni magari estemporanee o urgenti per poter garantire il più possibile, pur nella ristrettezza insomma, delle risorse disponibili, ma per poter garantire il massimo della sicurezza ai cittadini. E l'ultima cifra che vorrei sottolineare sono i 15.000 euro che abbiamo comunque posto a disposizione dei servizi sociali per andare incontro a quelle famiglie che sappiamo saranno sicuramente in difficoltà ulteriore quest'inverno con le bollette, con la situazione economica che si sta complicando, quindi abbiamo ritenuto intanto di aggiungere qualcosina come hanno fatto anche gli altri enti dell'Unione, avete visto che oggi sono usciti degli articoli sulla stampa, noi non l'abbiamo pubblicizzato direttamente ma è la stessa, è nello stesso spirito quello che anche il sindaco di Carpi diceva proprio nell'articolo, che anche gli altri comuni dell'Unione si stanno adoperando per rendere disponibili insomma risorse proprio visto il momento così difficile. Grazie.
Qualcuno vuole intervenire? Passiamo alla dichiarazione di voto. Passo la parola a Marco Ferrari.
Io confermo quello che abbiamo detto prima, appunto per i punti di potenzialità e i punti invece di criticità, noi ci asterremo nella votazione.
Passo la parola al consigliere Zanardi Matteo.
Dunque, la decima variazione del bilancio presentata in questo consiglio è principalmente caratterizzata dalla richiesta di nuovi fondi necessari a garantire una manutenzione e messa in efficienza complessiva del nostro patrimonio. Per citarne alcune che sono poi presenti in questa variazione, sono le manutenzioni ai fabbricati, agli impianti delle scuole, agli asili, agli impianti sportivi, cimiteri e per quanto riguarda la parte corrente. Per quanto invece riguarda la parte investimenti, oltre alle manutenzioni straordinarie sulle strade, che servirà a migliorarne la sicurezza, voglio sottolineare l'innovativo investimento riguardante lo sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare, con la nuova installazione di sistemi di rivelazione meteorologica messi a disposizione per i nostri agricoltori, andando così a rendere concreto uno dei principali temi presenti nelle nostre linee di mandato, la promozione appunto dell'agricoltura 4.0. Questi sensori, distribuiti sull'intero territorio comunale, forniranno ed elaboreranno una serie di dati disponibili agli imprenditori agricoli al fine di facilitare e migliorarne la gestione agricola, prendendo sempre più scelte efficienti ed ecosostenibili. Molto positiva anche la partecipazione al nuovo bando Atersir per sostenere appunto il finanziamento di un nuovo progetto comunale volto alla riduzione del volume di rifiuti all'interno dei grandi eventi pubblici con l'obiettivo di ridurre il consumo del materiale monouso. Infine, grazie ad un ulteriore contributo della Regione, dopo la copertura, il sistema di reazione forzati, i serramenti esterni, in generale diverse lavorazioni per il miglioramento complessivo della parte esterna delle nostre scuole di Novi, ora si potrà intervenire anche sulla pavimentazione e sulla parte sottostante, con la speranza che si tratti dell'intervento conclusivo e che nel tempo non si presentino più ulteriori necessità su un edificio o un atto come temporaneo e poi migliorato per essere definitivo. Un'ultima nota positiva che voglio sottolineare è che la copertura, le lavorazioni e investimenti inseriti in questa variazione di bilancio verrà interamente sostenuta da una maggiore entrata straordinaria a seguito del maggiore recupero di evasione IMU già incassata. Confermo quindi il voto favorevole a tale variazione di bilancio da parte del nostro gruppo consigliare.
Bene, passiamo al voto. Favorevoli? Bene. Contrari? Astenuti? Con 16 votanti, di cui 12 favorevoli, 4 astenuti, passa l'ordine del giorno, variazione di bilancio. Le immediate eseguibilità, favorevoli, siamo alla mano. Bene. Contrari, astenuti. 16 votanti, di cui 12 favorevoli, 4 astenuti, passa l'immediata eseguibilità. Passiamo al terzo ordine del giorno. Ordine del giorno condiviso dei gruppi consigliari Noi Lista Civica ed Essere Comunità, relativo a misure per il risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia. Passo la parola al consigliere Zanardi Matteo per la lettura.
Sì, do lettura dell'ordine del giorno condiviso. Al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta del Comune di Novi di Modena, oggetto misure per il risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia. Premesso che il regolamento dell'Unione Europea 2022/1369 del 5 agosto 2022 prevede misure volte a ridurre i consumi di gas naturale nel periodo 1 agosto 2022-31 marzo 2023. Premesso che l'articolo 3 del citato regolamento riduzione volontaria della domanda stabilisce che ciascuno Stato membro si adopera al massimo per ridurre il consumo di gas nel periodo dal 1 agosto 2022 al 31 marzo 2023, di almeno il 15% rispetto al proprio consumo medio di gas nel periodo dal 1 agosto al 31 di marzo dei 5 anni consecutivi precedenti la data di entrata in vigore del presente regolamento. Preso atto che il Piano Nazionale di Contenimento dei Consumi di Gas Naturale, elaborato dal Ministero della Transizione Ecologica, nel cui documento si legge per ridurre i rischi connessi a una potenziale interruzione totale dei flussi dalla Russia durante il prossimo inverno, nonché rispondere alle richieste europee in termini di riduzione dei consumi per il periodo 2022-2023, ritiene opportuno attuare sin da subito misure di contenimento dei consumi nazionali di gas. Preso atto che il decreto ministeriale del Ministero della Transizione Ecologica del 6/10/2022 stabilisce nuovi limiti temporali di esercizio per impianti di climatizzazione, preso atto che la deliberazione di giunta del Comune di Novi di Modena numero 74 del 13/10/2022 ad oggetto azioni per il risparmio energetico e l'uso intelligente e razionale dell'energia nel Comune di Novi di Modena, atto di indirizzo, dà mandato ai responsabili dei servizi, in coordinamento con gli assessori di riferimento e il sindaco, di redigere un compendio comune e complessivo di iniziative ulteriori di efficientamento e realizzazione delle sedi comunali. Preso atto che la sfida sulla produzione di energia da fonti rinnovabili rappresenta il futuro se vogliamo limitare il più possibile l'approvvigionamento e l'utilizzo di materie prime come gas, petrolio e carbone, preso atto che non è sufficiente puntare sull'utilizzo di nuovi metodi di produzione, ma è necessario, altresì, attuare una politica di risparmio ad ogni livello che coinvolga cittadini e pubblica amministrazione, perseguendo con decisione una politica di miglioramento della sostenibilità dell'uso dell'energia, preso atto che l'importanza nella messa in campo di azioni volte a ridurre il consumo di energia risulta una priorità per il Comune di Novi di Modena, si impegna il Consiglio Comunale e la Giunta a lanciare un programma di buone prassi che individui modalità più efficienti e comportamenti consapevoli e intelligenti nel consumo di gas e di energia elettrica, che riducano i consumi negli edifici comunali di proprietà dell'amministrazione. Si impegna ad applicare le misure previste dal MIT di riduzione di un grado per il riscaldamento degli edifici, cioè 17 gradi con più o meno 2 gradi di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e ammissibili, e 19 gradi con più o meno 2 gradi di tolleranza per tutti gli altri edifici. Si impegna a ridurre l'inquinamento luminoso e il consumo di energia elettrica, ottimizzando un'illuminazione pubblica funzionale e sostenibile, con particolare riguardo alle piste ciclabili e all'illuminazione ornamentale dei parchi e degli edifici pubblici. Si impegna a montare le luminarie natalizie in misura ridotta rispetto agli anni passati, pur cercando di mantenere quanto più possibile un minimo di ambientazione legata alle festività, la cui accensione tuttavia avverrà dal giorno 8 dicembre 2022 al giorno 6 gennaio 2023. Si impegna a operarsi e a diffondere quanto più possibile le buone prassi di risparmio energetico in una campagna comunicativa di sensibilizzazione nei confronti della popolazione. Firmatari Matteo Zanardi e Marco Ferrari, che sono i due capigruppo dei due gruppi consigliari.
Qualcuno vuole dire qualcosa? Passo la parola al consigliere Ferrari Marco.
Sì, confermo, riprendo quello che vi ho detto precedentemente, di aver accolto volentieri e con entusiasmo la proposta che è nata dall'assessore di riferimento, quindi l'assessore Bacchelli, per aprire questa commissione ad un confronto che penso sia stato costruttivo, soprattutto perché di fronte ad un argomento come questo dobbiamo più che mai renderci e sentirci uniti anche di fronte alla nostra popolazione, perché quello che stiamo affrontando in questo momento storico un'attenzione verso tutto quello che può essere non più quello che si diceva magari fino a qualche mese fa il green e l'ecologico, ma diventa il necessario per vivere, quindi l'imminente. Cioè addirittura adesso ormai il trend è quello di dire per fortuna che c'è caldo e che così non accendiamo il riscaldamento, che è una cosa che magari fino a un mese fa avremmo detto guai se c'è un grado in più, mentre invece veramente il vivere neanche il momento ma il minuto quasi. Quindi da un lato penso che sia necessaria e fondamentale una comunicazione sempre più pressante, perché molte prassi che vengono date per scontate, come ad esempio anche solo per dire tenere due luci in più accese in casa, diventano fondamentali per un risparmio energetico che va nelle case delle famiglie. Questo non vuole essere un pensiero riduttivo, ma effettivamente è lo specchio che abbiamo davanti della nostra società. Quindi da parte dell'amministrazione, da parte sia dell'opposizione che della maggioranza, una comunicazione pressante su questo, che deve entrare come modo di vivere all'interno della nostra popolazione naturalmente. Due aspetti che citerei sono invece che citerei in particolare sono: uno, quello che riguarda la luce, dove abbiamo fatto la scelta di avere punti luminosi, nonostante si voglia cercare di ridurre quello che è risparmio energetico, però avere punti luminosi che diventano necessari per la sicurezza all'interno dei parchi, all'interno delle aree condivise del nostro territorio, quindi questo non può mancare. E dall'altra parte quello che è la temperatura che deve essere mantenuta soprattutto in quei luoghi dove vivono le persone fragili, pensando in particolare ai bambini, pensando in particolare agli anziani. Anche lì non possiamo fare un regolamento univoco come altri comuni hanno fatto, di dire acceso spento e finisce lì, mentre invece un'attenzione nelle condizioni ci deve essere sempre, nonostante appunto il periodo particolarmente critico che ci troveremo ad affrontare. Quindi queste sono due cose o tre da prendere in considerazione, da tenerle fin quando purtroppo la condizione sarà necessaria.
Passo la parola all'assessore Susanna Bacchelli.
Condivido tutto quanto detto dal capogruppo Ferrari Marco. Vorrei aggiungere un ringraziamento per la collaborazione, per il grande senso civico dimostrato da parte dell'opposizione, per la collaborazione che ci hanno dato i nostri consiglieri. Credo che abbiamo dimostrato come nelle situazioni di emergenza, quelle insomma veramente importanti, siamo chiamati tutti ad amministrare, siamo amministratori tutti. tutti quanti del comune di Nove di Modena. E in queste situazioni particolari ragionare a più teste e confrontarci su questi temi ci ha dato proprio la possibilità di redare un documento completo, dove magari alcune cose a noi potevano essere sfuggite, ci sono state suggerite, dove alcune decisioni insomma non eravamo del tutto sicuri di poterle prendere o meno, e quindi anche su queste abbiamo potuto ragionare e insomma ne è uscito un documento condiviso, ma proprio nel vero senso della parola, cioè dove tutti hanno collaborato alla stesura. E questo è un bel modo di lavorare, mi piace molto. Sui temi di questo genere, sui temi dove davvero c'è interesse da entrambe le parti, spero anche in futuro di poterli portare avanti, poter lavorare in questo modo, perché è stato sicuramente estremamente produttivo.
Qualcun altro vuole intervenire? Passo parola al sindaco Enrico Diacci.
Ma un brevissimo intervento di ringraziamento anche da parte mia per il lavoro che è stato svolto, un ringraziamento non rituale ma significativo proprio anche per la concretezza degli impegni che sono stati inseriti all'interno del documento. E il mio intervento è semplicemente per confermare che, visto che è rivolto chiaramente al sindaco e alla giunta, da parte del sindaco ci sarà un impegno oltre che formale sostanziale proprio nel portare avanti queste linee che voi avete scelto, avete condiviso, per cui io mi sento assolutamente impegnato da queste affermazioni insomma che sono contenute nel documento, e quindi vi confermo la disponibilità proprio a portare avanti con impegno quanto richiesto. Grazie.
Qualcun altro vuole intervenire? Direi di no. Passiamo ai voti. Votiamo. Quanti favorevoli? Alzate la mano. Ottimo. Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Quindi con 16 votanti favorevoli dichiaro attivo l'ordine del giorno. Con questo concludiamo il Consiglio Comunale. E buonanotte a tutti.